E al collegamento con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao, ciao a voi e agli ascoltatori.
Grazie, grazie, ben trovato.
E siamo giunti alla nona puntata della serie sul Vangelo di Luca. La volta scorsa abbiamo parlato delle donne nel ministero di Cristo.
E oggi parliamo di Gesù, lo Spirito Santo e la preghiera. In che modo Luca presenta lo Spirito Santo nel suo Vangelo?
Luca raccoglie le menzioni sullo Spirito Santo nel ministero pubblico di Gesù e le presenta appunto in un contesto, possiamo dire, quasi sistematico, no? Al capitolo 12 egli inizia, attualizza, possiamo dire, parlando dello Spirito Santo come del dono che il Padre farà a coloro che glielo domandano. E anche per quanto riguarda eventuali sottolineature della presenza dello Spirito Santo in Gesù, Luca procede in modo molto cauto. L'unico caso di esplicitazione della presenza dello Spirito Santo in Gesù è fatta nella introduzione al grido di esultanza dopo il ritorno dei 70 discepoli dalla missione, in Luca capitolo 10 versetto 21.
E la preghiera come viene presentata?
Luca tratta il tema della preghiera in modo ampio e sistematico, mentre Marco e Matteo in un modo un po' più sporadico. Nel Vangelo di Luca Gesù è presentato come modello e maestro di preghiera. Il Padre Nostro rappresenta la sintesi della vita e dell'insegnamento di Gesù che ritroviamo in Luca, anche se in forma abbreviata rispetto a Matteo. Luca ci presenta anche tre parabole sulla preghiera trasmesse esclusivamente. Quindi la parabola dell'amico inopportuno al capitolo 11, la parabola del giudice iniquo e la parabola del fariseo e del pubblicano al capitolo 18.
Perché Luca attribuisce una grande importanza allo Spirito Santo?
E Luca presenta la sua concezione dello Spirito Santo iniziando appunto dal Vangelo dell'infanzia, capitoli 1 e 2 del Vangelo. Quindi l'autore del terzo Vangelo procede con grande decisione e originalità, facendo affermazioni che mostrano come tutta la realtà cristiana sia investita dal dono dello Spirito. Si può affermare che le sottolineature che riguardano lo Spirito Santo nell'opera lucana sono determinanti. Basti pensare al libro degli Atti degli Apostoli, che anche questa è un'opera lucana.
Sì, sì.
Non a caso in Luca 3,16 Giovanni Battista, in riferimento a Gesù, parla del battesimo in Spirito Santo e fuoco. E per quanto riguarda poi l'inizio del ministero di Gesù, Luca riprende senza dubbio gli elementi del battesimo e delle tentazioni nel deserto. Presenta un'elaborazione dell'inizio del ministero in cui la potenza dello Spirito Santo presente in Gesù è esplicitamente evidenziata, come si può notare anche dal testo della predicazione a Nazareth al capitolo 4, che in questo Vangelo funge da una scena di un'apertura narrativa determinante, perché il discorso programmatico, se vogliamo dire così.
Sì.
E particolare rilievo assume nell'insieme dell'opera lucana anche il rimando alla promessa del Padre, alla potenza dall'alto, che segna il culmine dell'apparizione del risorto a tutti i discepoli riuniti al capitolo 24. Per riflettere su Luca come evangelista dello Spirito Santo è necessario tener conto di entrambe le opere da lui scritte, Luca e Atti, forse meglio delle due parti di una stessa opera. Solo da questa ampiezza di osservazione può emergere il significato dell'esperienza dello Spirito Santo.
Certo. Beh, Francesco, per quale motivo Luca si sofferma in maniera così particolare sulla preghiera?
Ma Luca, più di ogni altro evangelista, mostra interesse per la preghiera di Gesù, offrendo numerosi indizi sul dove, sul quando e quanto, sul come egli pregava, E quindi questa insistenza così inequivocabile è dovuta in buona parte alla visione lucana dell'umanità di Cristo. Se il pregare è l'attitudine più significativa dell'uomo verso Dio, allora Gesù manifesta davvero la perfezione della sua umanità assunta, mettendo in luce la realtà e la coscienza del suo essere uomo, come gli altri e più degli altri. E quindi Luca delinea in Gesù l'esempio mirabile, il modello perenne della preghiera cristiana. La preghiera non è semplicemente una specie di guida per svolgere la missione. Essa piuttosto plasma, anima e sostiene tutta la vita e l'azione del Messia. Nel racconto evangelico, in cui Gesù è praticamente il solo personaggio che prega, egli è l'orante per eccellenza, colui che sa pregare e può quindi impartire con un insegnamento autorevole e valido in questa materia. Non sarà inutile ricordare che "insegnaci a pregare" è l'unica richiesta che i discepoli rivolgono a Gesù per imparare da lui qualcosa. Questa è appunto la strada che Luca raccomanda ai suoi lettori: imparare da Gesù a pregare. Non si tratta di apprendere a memoria un testo di preghiera, ma assumere l'attitudine orante di Gesù.
Insegnaci a pregare, Francesco. Può allora diventare importante anche per noi oggi?
E Luca non vuole inculcare il dovere di imitare gli atteggiamenti esteriori di Gesù, ripetendo cioè rigidamente i suoi spazi, i suoi tempi di preghiera, come se questi fossero elementi fondamentali della preghiera autentica. Inculca invece l'imitazione delle attitudini interiori, le quali trovano nell'aspetto fisico un valido alleato. Quindi non un'imitazione puramente letterale, ma piuttosto spirituale. E questa, se così si può dire, è la vita normativa della preghiera che Luca insegna ai lettori nella sua opera, invitandoli a contemplare la figura esemplare di Gesù.
Bene, allora riprenderemo questo tema fra poco.
Riprendiamo la nona puntata del commento al Vangelo di Luca. Poc'anzi abbiamo iniziato a parlare di Gesù in rapporto allo Spirito Santo e alla preghiera. È ancora qui con noi il pastore avventista Francesco Mosca.
Sì, Luca ci riporta in esclusiva tre momenti della vita di Gesù come collegati alla preghiera: la manifestazione del Padre al battesimo di Gesù, l'inizio della missione e poi Pietro che confessa Gesù come figlio di Dio. Allora Francesco, cosa possiamo dire in merito a queste tre situazioni?
Ma la preghiera è importante per l'impostazione della vita e della missione di Gesù. Solo Luca collega la teofania del battesimo alla preghiera di Gesù, al capitolo 3. Il battesimo sembra quasi messo sullo sfondo. Si ascolta la risposta del Padre. Il Padre accetta e condivide il Dio solidale con l'umanità e con l'umanità peccatrice. In te mi sono compiaciuto. Ecco, l'inizio poi della missione di Gesù a Nazareth avviene in un luogo, in un contesto di preghiera, la sinagoga. La lettura della parola di Dio sta ad indicare che Gesù si lascia guidare dalla parola e dalla volontà del Padre. La parola guida e conferma la sua missione. Gesù si ritira in preghiera, lo ripete Luca al capitolo 5, versetto 16, per non lasciarsi travolgere dalle cose da fare e dalle attese delle persone. Ci insegna ad avere una gerarchia di valori, prima Dio e poi da Dio arrivare alla gente. E quindi solo Luca permette la menzione della preghiera e dice: passò la notte in preghiera prima di scegliere i dodici, Luca capitolo 6. E quindi una preghiera legata al discernimento. Gesù sta per compiere una decisione fondamentale e importante, e il suo atteggiamento deve diventare modello per noi nelle scelte, nelle decisioni della vita.
Certo.
E poi l'episodio della confessione di Pietro che menzionavi, Luca capitolo 9, solo l'evangelista Luca lo collega alla preghiera. Gesù nella preghiera porta al termine il discernimento, come dicevamo, prende coscienza del suo tragico futuro e lo estende anche a noi. E quindi la preghiera ottiene di discernere il senso autentico della sua scelta. E anche nell'episodio della trasfigurazione la preghiera ha un ruolo fondamentale. Trasfigura, mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. E quindi troviamo la preghiera fatta anche in una situazione di fallimento della sua missione, al capitolo 10. Gesù non cade nel vittimismo, anzi Gesù rende lode al Padre, vede anche nel fallimento un progetto di Dio che si sta realizzando, sì Padre, perché così è piaciuto a te. E quindi la preghiera ci fa leggere anche gli avvenimenti di fallimento come volontà di Dio per un qualcosa che a noi in quel momento sfugge e non riusciamo a capire.
Certo.
Anche Luca riporta la preghiera del Padre Nostro. Con quali caratteristiche, Francesco?
Ecco, la preghiera del Padre Nostro, Luca capitolo 11, versetti da 1 a 4, è preceduto da un'introduzione che spiega l'occasione dell'evento. Dopo la sua preghiera, Gesù fu interrogato dai discepoli che gli chiedono: Signore, insegnaci a pregare. E il testo del Padre Nostro, come riportato da Luca, presenta delle differenze rispetto a quello di Matteo. E bisogna dire che spesso si rischia di banalizzare la preghiera del Padre Nostro. Non la pensiamo più. Diciamo spesso che il Padre Nostro è la preghiera tipica del cristiano, ma il Padre Nostro non dovrebbe essere ripetuto come se pregare fosse una recita. È proprio quello che Gesù vuole evitare, invitandoci a parlare a Dio come dei figli che parlano al papà. Ci occorre riscoprire la freschezza del rapporto filiale con Dio. Dobbiamo dire pregare il Padre Nostro, approfondendo il Padre Nostro. Noi riscopriremo il senso autentico della preghiera, capiremo che cosa vuole dire pregare da credenti e da cristiani. Dimmi come preghi e ti dirò che fede hai. Ciascuno prega secondo la fede che ha. Se uno nella preghiera chiede sempre soltanto, vuol dire che ha una fede commerciale. Se invece ringrazia, vuol dire che ha una fede riconoscente. Se prega per gli altri, non per sé, ha una fede generosa, disinteressata. E Gesù ci ha insegnato a pregare nel suo nome. Vuol dire prima di tutto pregare come pregava lui. Quindi il Padre Nostro certamente ci aiuterà a scoprire lo stile della preghiera di Gesù. E quindi la preghiera di Cristo è speciale. Gli apostoli, da buoni ebrei, avevano le loro preghiere e sapevano pregare. E Gesù, anche lui da ebreo, ci insegna a pregare secondo una visione ebraica che era quella che e Dio stesso aveva rivelato fin dall'inizio, e perché vedono appunto nella preghiera del Maestro un qualcosa di speciale, e che la preghiera che erano abituati a fare non li soddisfa più, perché Gesù ci mette quel tocco fondamentale, personale, diretto.
Certo. Beh, Gesù prega con forza e con trasporto anche nei momenti della persecuzione e della morte. Cosa possiamo dire per queste situazioni così particolari?
Possiamo sicuramente ricordare la preghiera di Gesù nel Getsemani, Luca al capitolo 22. Gesù conduce con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e la sofferenza di Gesù è intensa e interiore, è conosciuta soprattutto dal Padre. Per Luca l'attenzione del lettore deve essere portata sulla persona di Gesù e sul suo rapporto col Padre. La preghiera di Gesù diventa quindi un combattimento fra la volontà del Padre contro il potere delle tenebre. E Luca riporta tre parole di Gesù in croce. Due di esse sono delle preghiere: Padre, perdona loro. e la prima parola di Gesù è rivolta al Padre. Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio quando era piccolino e si era perduto nel Tempio a Gerusalemme? E l'ultima rivolta al Padre: Padre, perdonali. Questo sta a indicare che tutta la vita di Gesù è stata incorniciata come preghiera al Padre. E Gesù muore pregando per i suoi crocifissori. E troviamo anche il silenzio di Dio. Gesù ci invita a interpretarlo come gesto di amore che impedisce di farmi prendere dalla disperazione.
Certo. E questo è un esempio appunto per tutti noi. Concludiamo qui per oggi con questo tema.
Ringraziamo il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie mille Francesco e alla prossima.
Ciao a tutti, grazie. Voi e grazie ciao. Anche agli ascoltatori che ci seguono. Grazie.
Ciao, ciao.
Bene, allora prima del prossimo pezzo musicale, Carmen, c'è qualcosa ancora sì, di importante.
Sì, per approfondire queste tematiche, ma anche altre, il corso biblico Scegli Gesù, un corso gratuito online o su carta, vari temi, dicevamo, da approfondire, sì, i Vangeli, ma anche temi storico-scientifici, sociali e altro. Chiamateci al numero verde 800 098 650 e potrete seguire il corso che fa per voi, 800 098 650.